Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi, video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it.
Buongiorno amici di Radiofonica, io sono Sergio Bennati e sarò la voce del nuovo format PG sta per Point Guard, ovvero un approfondimento sul panorama NBA. Appunto, ogni due settimane racconterò i principali eventi avvenuti dall'altra parte dell'oceano dal punto di vista cestistico.
Weekend.
Questa settimana abbiamo avuto tante partite emozionanti che hanno, diciamo, acceso l'interesse da parte di tutti i tifosi, nonostante le settimane precedenti si era parlato di un calo di ascolti per quanto riguarda le partite di regular season. Il giovedì sera si è vista Toronto Raptors Minnesota Timberwolves, che ha visto le due formazioni affrontarsi in una partita abbastanza accesa, che vedeva entrambe le due franchigie venire da situazioni molto diverse. I Raptors erano al momento la peggior squadra della Lega, con un record di 3 vittorie e 12 sconfitte, mentre i Timberwolves erano a record positivo con 8 vittorie e 6 sconfitte. Partita che si gioca a Toronto, che inaugura il nuovo parquet dello Scotiabank Arena a tema Vince Carter, giocatore franchigia del Canada, appunto, che aveva visto la sua maglia ritirata pochi mesi prima. Toronto, che ha dimostrato in questo inizio di stagione di essere molto molto forte, soprattutto quando gioca in casa, principalmente con la sua ala piccola RJ Barrett. Il canadese, appunto, veniva da stagioni altalenanti con i Knicks, ma da quando è stato tradato nella franchigia Toronto ha trovato il suo habitat naturale. In casa viene da una media di 29 punti e 7 rimbalzi, mentre in trasferta i punti sono solamente 19. La gara, che si gioca appunto alle 2 di orario italiano, vede subito una Toronto particolarmente ispirata, che chiude in vantaggio di 5 il primo quarto. Il gioco proposto dal coach Rajakovic è di stile molto europeo e si nota soprattutto nel grande giro palla e la ricerca sempre dell'uomo libero, nonostante Toronto sia l'ultima squadra per tiri da 3 tentati in NBA questa stagione. Il giocatore principale della formazione, poi l'uomo franchigia, ovvero Scottie Barnes, la scelta numero 3 del draft 2021, nonché rookie dell'anno di quella stagione, che mette un 2 su 2 da 3 punti, con anche un'esultanza abbastanza polemica alla panchina di Minnesota in risposta, diciamo, a una beffa subita l'azione precedente. Si prende il fallo tecnico, ma dimostra subito che Toronto, quando gioca in casa, è presente e sa il fatto suo. Nel secondo quarto le percentuali si abbassano per entrambe le squadre, si vede che il gioco si spezzetta molto di più, anche l'accendersi del duo Randall e Anthony Edwards per Minnesota. Riescono a trovare facilmente, si trovano facilmente l'un l'altro, ma Toronto riesce a tenersi comunque avanti di uno grazie a 11 punti della loro ala grande di riserva Chris Boucher, nonché unico superstite dei Raptors del titolo del 2019. Nel terzo periodo che comincia vede Minnesota che parte subito molto forte, prova a prendere il largo e tocca anche il più 8, grazie soprattutto a un Anthony Edwards che va proprio da guida per i suoi. RJ Barrett però è veramente in uno stato di grazia e riesce a tenere Toronto a meno 2 dai Timberwolves a fine del terzo quarto, che rimangono avanti grazie a una tripla vincente dell'italiano Di Vincenzo, che decide quindi 79 a 77 per i T-Wolves. Mancano 12 minuti alla fine della partita. Partita che sulla carta non doveva essere così equilibrata, perché appunto vedevamo una delle squadre che a inizio stagione era favorita per il titolo, ovvero Minnesota, che invece andava a affrontare una squadra che era apertamente in lotta invece per la prima scelta assoluta al draft. Ma i Raptors, che si affidano principalmente a Scottie Barnes e RJ Barrett, riescono facilmente a trovare la via del canestro e riescono addirittura ad andare in una run, diciamo in un parziale di 9-0 per oltre 2 minuti, in cui ci sono varie palle perse da parte della formazione guidata da coach Finch, mentre dall'altra parte Toronto trova tanti canestri facili e tanti canestri anche molto contestati da parte di Scottie Barnes dentro l'arco, nella zona da 2 punti, anche se è poi quella che in percentuale è la meno probabile. Lui si trova bene lì e trova tanti canestri, riesce sempre a smarcarsi dall'uomo con virate o comunque con dei fadeaway molto interessanti, e riesce, nonostante non siano le migliori partite per quanto riguarda la percentuale al tiro, riesce a tenere avanti i suoi, bloccare ogni attacco di Minnesota, che da tutta la stagione che convive con questi momenti, da quando c'è stato lo scambio tra Minnesota e New York che ha portato Karl Anthony Towns, lungo e prima scelta assoluta 2015, ad andare nella Grande Mela, e ha portato Di Vincenzo e Randall invece nello stato del Minnesota, si è visti questi momenti interi di partita in cui Minnesota sembrerebbe staccare la spina, in cui non riesce a trovare azioni vere e proprie e sbaglia continuamente la scelta e il tiro. Ciò porta anche a degli screzi tra i giocatori in campo, probabilmente Anthony Edwards, che adesso è diventato il vero e proprio leader di quella formazione, un po' criticato anche dalla stampa proprio perché sembrerebbe non essere il volto principale della franchigia, perché sì, condivide un po' con i grandi la rabbia e la volontà di vincere ogni partita, ma difficilmente accetta gli errori dei compagni. Infatti dopo un gran canestro da parte di Toronto si vede apertamente andare a lamentarsi con Randall e con il quattro volte difensore dell'anno Rudy Gobert, reo di essersi perso l'uomo in marcatura, portando quindi Toronto ad allungare con un grande lavoro da parte di RJ Barrett, che mette 28 punti prima ancora di essere a metà del quarto quarto, e fa 30 pochi istanti dopo dalla lunetta, e chiuderà alla fine partita con 32, alzando quindi la sua media in casa da 29 a 31. Allucinante, visti le precedenti stagioni Miami Knicks, vedevano con difficoltà superare i 18. Minnesota perde la partita principalmente per le difficoltà da dietro l'arco, 23 tentativi ma solamente 7 realizzati, che porta a un poco più del 30%. Difficoltà da parte di Minnesota nel ruotare con i lunghi, perché nonostante comunque i punti arrivino, Anthony Edwards ne mette 26, Randall ne fa 23, sempre esprimendo il suo gioco che si basa molto sul fisico, un gioco un po' retro, un po' dei primi anni 90. Ma poi quando si va a pescare dalla panchina non si trovano punti, perché Naz Reid è il sesto uomo dell'anno in carica, porta un 1 su 8 dal campo, porta solamente 2 punti, e tanti tanti errori al tiro che quindi costano nettamente a Minnesota la partita. Dall'altra parte Toronto invece ogni volta che pesca e che cerca dalla panchina trova sempre un giocatore cruciale. Infatti se si va a guardare poi il plus minus, quindi la statistica che va un po' a evidenziare l'impatto che ha il giocatore nella partita, i migliori giocatori di Toronto sono tutti quelli che non sono partiti nei primi 5.
Team in the spot.
Per Team in the Spot questa settimana parliamo dei New York Knicks. La franchigia della Grande Mela viene da un inizio di stagione molto interessante, perché nell'off season erano arrivati via trade giocatori come Karl Anthony Towns e Mikal Bridges, e che quindi sembravano consolidare la formazione arancio-blu delle possibili candidate al titolo, ma sta trovando parecchia difficoltà nel trovare, diciamo, un gioco promettente e che riesca a mettere in luce tutti i membri del quintetto. Di fronte si trova i Jazz, del giovanissimo coach Will Hardy. Al momento sono tra le ultime squadre della Lega, ma che propongono un gioco molto, molto moderno e che si affida tanto al tiro da dietro l'arco. La partita è un tiro e molla continuo tra le due formazioni, con Utah che parte in vantaggio e continua ad allungare, e New York che si trova sempre ad accorciare, ma non riesce mai poi a trovare il punto del vantaggio. La formazione newyorkese seconda in stagione per percentuale da 3 punti, ma qui invece si trova a tirare tantissimo, perché chiuderà la partita con 50 triple tentate, ma ne metterà solamente 17. I Jazz invece, con un 19 su 32, vincono meritatamente 121-108. Partita ottima da parte dei due, diciamo, giocatori cardine della formazione dello Utah, ovvero il finlandese Lauri Markkanen e Colin Sexton. Il finlandese fa 32, aggiungendo poi 8 rimbalzi e 2 assist, mentre la guardia ormai da 2 anni, ex Cleveland Cavs, fa 25 con 5 assist. L'unico che si salva dei Knicks è OG Anunoby. L'inglese infatti ne mette 24 ed è l'unico dei suoi che riesce a superare il 30% al tiro, l'unico che supera il 30% al tiro con più di 4 triple tentate. Infatti chiude con un onestissimo 6 su 11, che è un 54%. New York è stabile al quarto posto della Eastern Conference, è comunque tra le migliori nella division, che vede essere molto sbilanciata, soprattutto questa stagione, ma come era già l'anno scorso, vedere un Ovest a punteggio positivo, mentre nell'Est ci sono le solite 4-5, con l'aggiunta che quest'anno i Cavs sono partiti molto meglio rispetto alla passata stagione.
Rookie of the Week.
La categoria Rookie of the Week questa settimana io lo darei a mani basse al numero 4, scelto alla numero 17 da parte dei Lakers, ovvero Dalton Knecht, l'ala piccola di 23 anni, uno dei più vecchi della sua classe draft. Porta nelle 5 partite giocate questa settimana, porta una media che supera i 21 punti, con due vere e proprie esplosioni in due partite consecutive, perché ne mette 27 contro New Orleans e 37 contro Utah, prestazioni a salire fino alla seconda posizione della classifica del rookie dell'anno, solamente dietro a Jared McCain, lui scelto alla numero 16 da Philadelphia, dimostrando quanto questa classe draft, che era per molti considerata una molto mediocre, possa portare tanti giocatori pronti al panorama NBA. Knecht, 3 partite in cui supera i 30 minuti di media, ne mette sempre più di 15, infatti con le due partite da 27-37 e con i 17 messi contro Orlando nella però sconfitta all'ultimo istante dei suoi Lakers. Ne ha parlato molto bene LeBron James, uomo franchigia dei californiani, e ha evidenziato come le franchigie che lo hanno saltato e quindi lasciato finire fino alla numero 17 si stiano mangiando le mani, anche perché con un coach come JJ Redick, noto per essere uno dei migliori come tiratori, un giocatore che è in grado di tirare da quasi ogni posizione e di non solo essere pronto nel catch and shoot, ma di sapersi anche creare proprio da solo la possibilità di segnare. È un giocatore che può essere molto molto importante per LA, che cercava proprio un giocatore che sapesse tenere una alta percentuale da tre punti, visti i grandi passatori presenti in squadra come LeBron James o Anthony Davis e lo stesso D'Angelo Russell. Serviva proprio quel giocatore che potesse finalizzare i grandi assist dei compagni.
Becoming Champions.
Per Becoming Champions abbiamo ovviamente i favoriti al titolo, nonché campioni in carica dei Boston Celtics, che vanno ad affrontare Timberwolves al TD Garden. Diciamo, si trovano ad essere, anche grazie all'ottimo modo di utilizzare gli spazi e di sfruttare i tiratori che impone coach Mazzulla. Infatti tra le principali ideologie dell'allenatore è quello che bisogna tirare e tirare tanto, e se non si ha il coraggio di tirare si può tranquillamente rimanere in panchina. Una partita difficile per i Celtics, che infatti affrontano Minnesota, che veniva appunto dalla sconfitta di Toronto di pochi giorni prima, che deve quindi provare a rifarsi. Nonostante Minnesota non vinca al TD Garden da oltre 17 anni, parliamo del 2007, ai Timberwolves c'era ancora Kevin Garnett, prima ancora della trade che poi lo porterà a Boston a vincere il titolo del 2008. Una partita che si chiude con un po' con l'urlo impato in gola di Minnesota, che si porta quindi a 8-8, record neutro dopo le prime 16 di NBA, e Boston che invece torna e ritorna a vincere e si continua a riavvicinare ai Cleveland Cavs.
Focus.
Per Focus abbiamo, diciamo, la rivincita tra Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets. Nella partita giocata di NBA Cup avevamo visto spuntarla la formazione di Charlotte con un fallo molto contestato di Antetokounmpo ai danni di LaMelo Ball, per cui il coach Doc Rivers, proprio di Milwaukee, aveva protestato e si era guadagnato anche una bella multa da $5,000. Partita che per i Bucks è molto importante, anche perché la striscia di vittorie consecutive stava a 5, con l'ultima sconfitta proprio contro gli Hornets. È una partita in cui i Bucks si impongono 125-119, nonostante Charlotte si affidi totalmente a LaMelo Ball e a Brandon Miller, le due scelte numero 2 del draft 2020-2024, in due fanno 82 punti, quasi l'80% dei punti segnati da Charlotte. Sono 50 a fine partita i punti per LaMelo Ball e 32 per il sophomore ex Alabama Brandon Miller. non basta proprio per fermare questi Bucks, perché Giannis Antetokounmpo veramente in giornata e Lillard sembra tornato quello dei tempi di Portland. Il big duo ne mette 63, Giannis aggiunge 11 rimbalzi, 2 stoppate e 6 assist. Il quarto periodo vede LaMelo sugli scudi perché continua a tirare tutto ciò che gli viene dato in mano, percentuali appunto come abbiamo già detto rivedibili, score elevatissimo, massimo in stagione per il play di Charlotte, ma comunque non basta perché Milwaukee riesce addirittura a toccare quota più 20, gestisce totalmente il quarto e si prende una meritata rivincita dopo l'immeritata sconfitta del loro precedente incontro. Buona giornata, ci vediamo e appuntamento tra 2 settimane ancora con PG, sta per Point Guard.